verso mani sporche dal sole verrà. Un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo sopra te.
Buonasera a tutti e bentornati qui sulle frequenze di Radio Avamposto, su Radio Bandiera Nera, radio pericolosa, colpevole ed intransigente. Oggi siamo parleremo di una puntata che, come avete visto dalla locandina, riguarda la figura di Tolkien, scrittore e idea politica. Io sono in compagnia, che tra l'altro fa l'esordio sulle frequenze appunto di Radio Avamposto, con il buon Fabrizio, che sarà appunto lui l'autore, il commentatore di Tolkien. Senza appunto indugiare oltre, lascerei subito la parola a lui per introdurci un pochino questa puntata. Vai Fabrizio.
Allora, grazie Stefano, grazie per questo spazio che mi avete concesso oggi per parlare di questa figura così affascinante che è quella di Tolkien. Diciamo Tolkien, perché poi sulla pronuncia del nome ci sarebbe un dibattito da aprire. In realtà
faremo
un'altra puntata su come si pronuncia il nome di Tolkien. Rimaniamo alla pronuncia più conosciuta. Vi ringrazio per l'ospitalità, dicevo, per parlare di questa figura così affascinante, sia per quello che ha scritto, sia anche per, insomma, le idee che ha portato avanti, no, nella sua letteratura. Io faccio due premesse. La prima è, chiedo scusa se ci sarà qualche esperto tolkieniano in ascolto, io non sono uno studioso di Tolkien, sono un appassionato. Ci sono tante persone che hanno dedicato la loro vita anche accademica allo studio di Tolkien e del Legendarium Tolkienianum, quindi agli scritti di questo autore, quindi io non sono uno di questi, non sono uno studioso. Sono solamente una persona appassionata della letteratura, della lettura in generale, di Tolkien in particolar modo, e mi sono permesso, insomma, di addentrarmi un po' nell'analisi, soprattutto di Tolkien nella sua persona. Quello che oggi vorrei provare a fare, insieme a Stefano e agli altri, è dare voce a Tolkien usando quello che Tolkien scriveva, no? Una cosa che spesso viene sottovalutata, cioè un bellissimo libro che si chiama, probabilmente conosciuto da molti, La realtà in trasparenza, sono le lettere che Tolkien ha scritto nel suo periodo, diciamo, di vita dal 1914 al 1973, che sono state messe poi curate da Humphrey Carpenter e dal figlio di Tolkien, Christopher, che ci lasciano un po' intravedere quello che è la figura di questo autore inglese. Quindi io non dirò nulla se non lascerò parlare Tolkien fondamentalmente di se stesso e delle sue opere. Questo perché? Perché credo che Tolkien sia, meno posso essere smentito se qualcuno ha un altro nome, l'autore, almeno contemporaneo, più divisivo nella storia della letteratura, perché basti pensare che di Tolkien, no, si sono, tra virgolette, diciamo così, appropriati mondi culturali completamente eterogenei tra di loro. Nel 1965 in America esce, diciamo, una copia in edizione quasi, potremmo dire, pirata del Signore degli Anelli, e quest'opera diventa quasi una bandiera per il mondo hippie nell'America degli anni 60. Siamo all'alba del 68, e gli hippie americani usavano il Signore degli Anelli quasi come manifesto della loro ideologia, del loro modo di vedere il mondo. Alcuni giravano addirittura con le spillette con scritto sopra I'm with Frodo, sono con Frodo, e influenzerà anche molti gruppi musicali particolari, come anche le stesse Led Zeppelin, di cui ascolteremo dopo una canzone, e soprattutto Robert Plant sarà un grande ammiratore dell'opera tolkieniana. Sappiamo poi che mentre in America il Signore degli Anelli appunto diventa riferimento del mondo culturale hippie, in Italia sappiamo bene, negli anni 70 invece, chi è stato influenzato, no, dal mondo tolkieniano, no? Sappiamo, senza che lo stiamo qui a dire, insomma, ha influenzato molto la cultura delle varie sfumature della destra italiana degli anni 70, basti pensare insomma ai gruppi musicali come la Compagnia dell'Anello, gli Hobbit, eccetera. Quindi Tolkien è stato sempre, come dire, diviso e si è un po' tirato per la giacchetta da varie parti politiche, e ultimamente, no, per chi è più appassionato sa bene insomma di come anche il mondo della sinistra italiana sta cercando di come dire appropriarsi di Tolkien, cercando di strapparlo, come dicono loro, al mondo culturale della destra, cioè dell'operazione della nuova traduzione di Ottavio Fatica, sponsorizzata da alcuni personaggi della cultura di sinistra, come in prima fila c'è Wuming 4, che ha scritto anche un libro che si chiama Stella del Mattino, in cui fantastica un po' su una biografia di Tolkien non sempre attendibile. Se qualcuno è, diciamo, interessato ad approfondire la cosa, vi rimando veramente agli studiosi di Tolkien. Cito uno fra tanti, che è Oronzo Cilli, che ha scritto una risposta molto dettagliata al libro di Wuming, che si chiama Stella del Mattino, in cui fa vedere, no, i limiti di questa operazione da parte della sinistra italiana di cercare di, come dire, come fanno sempre, come di solito insomma capita, cercano di appropriarsi un po' del mondo culturale che magari non gli è vicino, però cercano di farlo. Perché questa operazione che volevo fare con questi minuti che mi sono stati dati in concezione. Per usare un termine caro a noi aquilani, leggevo, no, in questi giorni molto su questo argomento, su Tolkien, la figura di Tolkien, per preparare la puntata, e mi ha colpito un passaggio di una lettera che la figlia Priscilla scrive a padre Guglielmo Spirito. Padre Guglielmo Spirito è un frate francescano conventuale, anche lui grande studioso di Tolkien, autore di alcuni libri editi per il Cerchio, sempre appunto sul tema tolkieniano. E la figlia di Tolkien, Priscilla, dice: forse alle lettere di Tolkien, di mio padre, non è stato dato il giusto peso. Secondo me è stato dato troppa poca attenzione anche da parte di coloro che avevano un serio interesse nei lavori di mio padre. Perché, diciamo, di Tolkien hanno detto tante cose, però spesso non si lascia parlare l'autore stesso. E quindi quello che faremo sarà, attraverso le lettere di Tolkien, diciamo collezionato in questa opera che si chiama La realtà in trasparenza, di cercare di tracciarne un po' un profilo, ecco, umano. Nella seconda parte un profilo, tenterò di darne un profilo politico, e poi nell'ultima parte un profilo più religioso, perché anche lì c'è una divisione tra il Tolkien cristiano cattolico, il Tolkien pagano, o almeno le opere di Tolkien sono opere di ispirazione cristiana cattolica, opere pagane. Anche lì c'è una sorta di divisione su queste analisi. Gli ultimi minuti che mi restano, ma della prima parte, li dedicherò un po' alla biografia di Tolkien, giusto qualche accenno, insomma, perché sarebbe solo questa una puntata, no? Dare spazio a una biografia di un autore così importante. Tolkien nasce in Sudafrica il 3 gennaio del 1892. Dopo pochi anni tornerà in Inghilterra solo con la madre e il fratello, mentre il padre resterà in Sudafrica, e il padre morirà da lì a poco tempo. In Inghilterra c'è la prima grande diciamo esperienza che Tolkien fa, che lo in qualche modo segnerà per tutta la vita. In Inghilterra lui andrà a vivere vicino a Birmingham in quegli anni è una terra che vede camminare un grande personaggio della Chiesa Cattolica, che è il Cardinal Newman. La madre di Tolkien si convertirà al cattolicesimo. Questa sarà, diciamo, un importante passaggio della vita di Tolkien, perché lo porterà lui anche ad abbracciare quella che è la fede cattolica. se si deve trovare un'etichetta, se si vuole trovare un'etichetta a Tolkien e etichettarlo in qualche modo, sicuramente quella di cristiano cattolico è quella che più gli si addice. Per far parlare lui, appunto, tra le sue lettere, poi la madre, diciamo, per Tolkien rimarrà sempre un riferimento, nonostante la madre morirà di lì a poco tempo, avrà, quando Tolkien aveva circa 12 anni, 13 anni, la madre morirà. Perché questo? Perché la conversione al cattolicesimo della madre viene avversata sia dalla famiglia Tolkien, sia dalla famiglia Safird, che era la famiglia originaria della madre, viene vista in malo modo, e quindi i rapporti delle famiglie di origine vengono completamente tagliati, anche il sostegno economico. Quindi immaginiamo una donna agli inizi del Novecento in Inghilterra, vedova, sicuramente aveva difficoltà con due figli, aveva sicuramente difficoltà a mantenere un certo tenore di vita. Le verrà diagnosticato il diabete e quindi morirà poi nel 1904. Tolkien ricorda questo episodio in una sua lettera, che è la lettera numero 267, che dice: quando penso alla morte di mia madre, era più giovane di Prisca, stremata dalle persecuzioni, dalla povertà e dalle conseguenti malattie, nello sforzo di trasmettere a noi ragazzi la fede, e quando ricordo la minuscola camera da letto che dividevamo, affittata nella casa di un postino a Rednal, dove lei morì tutta sola, troppo malata per ricevere l'estrema unzione, trovo molto duro e amaro il fatto che i miei figli si allontanino dalla Chiesa. Questa lettera è una lettera scritta negli anni 50, se non ricordo male, e in qualche modo fa vedere come Tolkien vive questo momento come un'esperienza significativa, no? La morte della madre per lui è un passaggio molto importante. Addirittura in altre lettere la definirà quasi come una martire della fede, avrà abbracciato la fede cattolica e questa cosa la porterà alla morte, quindi una sorta di martire la considera una vera e propria martire della fede cattolica. Tolkien poi ha vari personaggi nella sua vita di riferimento. Uno dei primi è padre Francis Xavier Morgan, che sarà il suo tutore nel Birmingham Oratory. E qui conosce sicuramente, non direttamente, perché Cardinal Newman è morto da pochi anni prima dell'arrivo di Tolkien, ma in qualche modo Tolkien conoscerà gli influssi, no, le influenze che il Cardinal Newman ha lasciato in questa comunità fondata dallo stesso Cardinal Newman. Quindi sicuramente padre Morgan sarà un'altra figura importante della vita di Tolkien. Qui riceverà l'educazione base, poi sappiamo tutto il resto della sua vita, dove conoscerà adolescente la sua futura moglie. La vita di Tolkien è stata una vita senza grandi scossoni, fondamentalmente l'esperienza forse più traumatica sarà quella della Prima Guerra Mondiale, dove lui si troverà al fronte, che poi verrà, diciamo, dimesso per le febbri durante la guerra, e con la scomparsa di alcuni amici durante la Prima Guerra Mondiale. Questa sarà, diciamo, forse l'esperienza più dura dell'esistenza di Tolkien. Quello che farà dopo sarà una vita, diciamo, molto, molto semplice, votata allo studio, all'insegnamento, quindi ad Oxford di anglosassone, e quindi dello studio della filologia, che era la sua prima grande passione. E la sua seconda passione, quella che lui in una lettera definisce una passione quasi nascosta, no? Che lui non condivideva con nessuno, che era quella della scrittura. Per capire un po', diciamo, il contesto in cui Tolkien inizia la sua vita, e lo influenzerà sicuramente poi lungo tutta la sua esistenza, ma anche nelle sue opere. C'è una lettera, io ho portato i miei appunti che sto cercando di trovare. Io senza i libri mi sento completamente perso, anche quando vado a scuola ho bisogno della presenza dei miei testi, perché
Vabbè, è anche giusto, insomma.
Sì, sì, perché ho una memoria completamente da anziano, quindi no? devo scartavetrare tra i vari testi. per capire un po' il contesto in cui nasce Tolkien e per capire anche un po' la sua, come dire, influenza, che poi si rivedrà anche nelle opere, che è un'influenza fondamentalmente, diciamo, conservatrice o comunque amante, no, di una vita semplice, di una vita tradizionale in qualche modo. Nella lettera che lui scrive al figlio, nella lettera numero 213, inizia così, dice: poi ci sono alcuni fatti fondamentali che, per quanto raccontati succintamente, sono davvero significativi. Questa frase è importante. Per esempio, sono nato nel 1892 e durante i miei primi anni di vita ho vissuto nella contea in un'epoca preindustriale. Tolkien vive in una sorta di contea, la contea che noi leggiamo nel Signore degli Anelli e che immaginiamo, che abbiamo poi potuto, come dire, vista poi in concretezza nei film di Peter Jackson, questo paradiso idilliaco, incontaminato, chiuso al mondo e quasi immobile, no, nella sua semplicità. È un po' il contesto che vede Tolkien nei primi anni in Inghilterra, no? Un'Inghilterra ancora non industrializzata, soprattutto nella periferia inglese, e che quindi sicuramente influenzerà Tolkien nella sua vita e nei suoi racconti. Successivamente poi questa lettera lui dice: è più importante ancora, io sono un cristiano, anzi un cattolico romano. E questo sicuramente è poi l'altro aspetto che andremo a vedere successivamente, influenzerà molto l'opera tolkieniana. Già ho parlato tanto, forse ho detto tantissime cose, e quindi possiamo fare un primo
break musicale.
Per far contento, usiamo un termine forse moderno, però in inglese non so quanto, sicuramente non in inglese
corretto,
però sì, facciamo questo primo break musicale. Come dicevo all'inizio, Tolkien ha influenzato tantissimo il mondo della cultura contemporanea. I film di Peter Jackson sono uno fra i tanti modi con cui Tolkien è stato conosciuto e riconosciuto. Come dicevo all'inizio, i Led Zeppelin sono stati, soprattutto nella figura del cantante Robert Plant, dei grandi appassionati della cultura tolkieniana. Ci sono alcune canzoni che in maniera esplicita o in maniera più implicita raccontano gli episodi del Signore degli Anelli. Quella più esplicita, dove si fa riferimento a Mordor e a Gollum, è la canzone Rainbow Dawn. Spero di averla pronunciata bene, la mia pronuncia inglese non è il massimo, non è tolkieniana sicuramente, però in questa canzone c'è una sorta di, come dire, di... Sì, Rainbow Lawn, che sta per quasi un termine per dire un girovagare, no? Andare in giro, e racconta di questo hobbit, pare, che gira alla ricerca di qualcosa che in realtà è una donna, che poi viene contesa con Gollum e con un signore oscuro che sembra essere Sauron. Comunque un testo abbastanza particolare, abbastanza criptico, che però ha dei riferimenti al Signore degli Anelli, e quindi pensato che possa essere una buona, oltre che alla qualità musicale, anche un buon riferimento al Signore degli Anelli. Quindi ci possiamo ascoltare Rainbow Lawn dei Led Zeppelin.
La sentiamo subito.
So tired, but I know I'm about one thing I got. God. And though I held sweet drink a thousand times, it's time to ramble on.
E questi erano i Led Zeppelin. Io ho un piccolo riverbero in cuffia, ma con buona probabilità verrà subito risolto. Abbiamo risolto, benissimo. Allora Fabrizio, sì, questo è anche Radio Avamposto, insomma, alle volte succedono piccoli imprevisti e quindi ce la dobbiamo cavare con quello che si ha, però insomma ti vedo abbastanza attrezzato e hai le spalle abbastanza larghe, hai assistito spesso a delle puntate, quindi hai anche tu memoria di grandissimi svarioni o problematiche tecniche, quindi sono sicuro che te la caverai benissimo, anche se insomma questo primo esordio mi va veramente bene, hai detto tantissime cose interessanti e che soprattutto io come al solito non sapevo, però adesso ti ripasso subito il microfono. Come proseguiamo con questo personaggio?
Allora, come dicevo nell'introduzione, Tolkien è stato ed è tuttora un personaggio, un autore divisivo, no? Abbiamo detto nel mondo americano bandiera degli hippie negli anni 60, quindi I'm with Frodo era il loro slogan, che vedevano in Frodo questo grande o piccolo lottatore contro le forze del male che potevano da parte loro essere incarnate nell'imperialismo americano, quella che era la guerra nel Vietnam, insomma, quindi Frodo era visto come il piccolo che combatte contro i giganti della terra. Frodo e quindi tutta la Compagnia dell'Anello, gli Hobbit, diventano, come abbiamo visto in Italia, cultura, diciamo fermento culturale, no? Nella destra più o meno radicale, la sinistra che cerca di in qualche modo con alcune operazioni di appropriarsi culturalmente di Tolkien in questi ultimi anni. Tolkien è un autore tirato un po' da tutte le parti e come dicevo volevo far parlare lui della sua visione politica del mondo. Lui vive in anni comunque complessi, se siamo a cavallo, insomma, vede passare tutta la prima parte del Novecento, quindi due guerre mondiali, ha visto tante cose nella sua esistenza, e lascia traccia di questa sua visione del mondo nelle lettere, soprattutto nelle lettere che scrive con il figlio Christopher, soprattutto, che poi sarà colui che porterà avanti le opere del padre, no? Pubblicando tutte le opere che il padre non aveva potuto pubblicare in vita. Tolkien scrive commentando in qualche modo la vita politica di quel tempo, e anche, diciamo, il mondo della sinistra italiana. Spesso Cumming ha rilasciato interviste, si rende conto che è difficile non etichettare Tolkien come un pensatore comunque, diciamo, conservatore di destra. Ci sono alcune esternazioni che è difficile non riuscire a rimandare a quella visione politica. Basti pensare che durante la guerra civile spagnola Tolkien più di una volta si schiererà a favore delle truppe franchiste contro le forze repubblicane, perché vedeva nel comunismo sovietico e in una visione anticattolica un pericolo reale per l'Europa. Anticattolica, perché, ripeto, l'etichetta sicuramente più appropriata a Tolkien, se si può parlare di etichette, anche se a me non piace, però se si può dire di Tolkien qualcosa, sicuramente questa è, diciamo, lui è influenzato moltissimo dalla sua fede cristiana cattolica. Però nelle sue lettere, come dicevo, lascia spazio ad alcune interpretazioni. Io poi cercherò di dare, come dire, anche un'attualizzazione del messaggio che ci lascia Tolkien nelle sue lettere. In una lettera che scrive il 29 novembre del 43 al figlio Christopher in questo momento, nel 43, si trova in un campo di addestramento della Royal Air Force, perché si sta per andare sul fronte di guerra nella Seconda Guerra Mondiale. E lui dice: le mie opinioni, parla Tolkien padre, le mie opinioni politiche inclinano sempre più verso l'anarchia, intesa filosoficamente come abolizione di ogni controllo, non come uomini barbuti che lanciano bombe, oppure verso una monarchia non costituzionale. Una cosa che esce fuori dalle lettere di Tolkien è una, nella lettera, poi se si prosegue a leggerla, adesso non la leggeremo tutta, sennò ci vorrebbero due ore solo per leggerle, queste lettere sono anche molto lunghe. Una cosa che esce fuori dalla figura di Tolkien è una sua, come dire, forse influenzato anche dalla sua esperienza cristiana cattolica, una come dire, un sentimento di paura quando l'uomo tende e tenta di sopraffare un altro uomo. Quindi in qualche modo c'è una visione di Tolkien anche qui cristiano cattolica in cui vede, no, la pericolosità, no? E questo anche nel Signore degli Anelli si ritrova, no? Nella figura, per esempio, di Sauron che cerca, no, di sopraffare l'altro, soprattutto appunto quando, come dirà poi in un'altra lettera che adesso leggeremo, no? Si tende, lui lo chiama il saurinismo, cioè verso una visione, come dire, eccessivamente rigida, no? dell'esistenza. In questa lettera, appunto, che vi leggo, c'è soprattutto una come dire, una, quello che dicevo prima, una sorta di, si può parlare di attualizzazione del messaggio di Tolkien. Questa ve la leggo, provo a leggervela, non dico tutta, ma una buona parte, perché penso che sia molto significativa. Anche qui siamo nel 1943, scrive sempre al figlio che si trova in questo campo di addestramento, e parla, commenta l'incontro di Teheran tra Churchill, Roosevelt e Stalin, no? Il primo incontro tra i tre, chiamiamoli futuri padroni del mondo, chiamiamoli big, no, del mondo, gli allora alleati durante la Seconda Guerra Mondiale. E Tolkien, diciamo, commenta così questa cosa: sono settimane che non vedo Lewis e Williams, parla di questo, in giro i giri quotidiani, le solite faccende che danno molto di più di quello che in realtà uno chiede. Nessuno spasso, nessun divertimento, nessuna nuova idea brillante, neppure qualche scherzetto. Niente da leggere, qui entra nel commento, e anche sui giornali niente se non quella storia di Teheran. Anche se devo ammettere che ho sorriso a denti stretti e mi sono quasi rotolato sul pavimento senza interessarmi di quello che sarebbe successo. Quando ho sentito che quel vecchio assassino, assetato di sangue di Giuseppe Stalin, ha invitato tutte le nazioni a unirsi in una grande famiglia e a lottare per abolire la tirannia e l'intolleranza. Ma devo anche ammettere che nella foto il nostro piccolo cherubino, Churchill, qui abbreviato, in realtà sembrava il più ruffiano di tutti. Mi chiedo, se sopravviveremo a questa guerra, se resterà una piccola nicchia, anche scomoda, per gli antiquati reazionari come me e te. Qui si dà un'etichetta di reazionario, no? Dandola anche al figlio. Dice al figlio, se ci sarà una piccola nicchia di spazio di libertà per reazionari come me e te. E già qui, no, si legge in qualche modo una critica a quello che sarà un po' il mondo che verrà. Lui ha, come tantissimi scrittori intellettuali dell'epoca, ha una capacità di lettura del futuro in qualche modo, nel senso riesce a capire dove arriverà il mondo da lì a poco, parlando appunto di Stalin che no, dice spera che tutte le famiglie del mondo si riuniscano in un'unica famiglia. C'è già una sorta di critica a un concetto globalista, no, del mondo, che dopo tornerà sempre nella stessa lettera in maniera più marcata. E quindi Tolkien in qualche modo, già come tanti altri autori dell'epoca, aveva capito qual era la pericolosità di alcune idee che in quel momento erano solo nascenti. Continua la lettera, no? Dice: i grandi assorbono i piccoli e tutto il mondo diventa più piatto e più noioso. Tutto diventerà una piccola maledetta periferia provinciale. Quando avranno introdotto il sistema sanitario americano, la morale, il femminismo e la produzione di massa all'est, nel Medio Oriente, nel Lontano Oriente, fa una lista di luoghi, no, dove si andrà a instaurare questo nuovo sistema globale, dirà: ad ogni modo questa dovrebbe essere la fine dei grandi viaggi, non ci saranno più posti dove andare, e così la gente, penso, andrà più veloce. Il colonnello Knox dice che un ottavo della popolazione mondiale parla inglese e che l'inglese è la lingua più diffusa. Se è vero, che vergogna, dico io, che la maledizione di Babele possa colpire le loro lingue in modo che possano solo dire ba, tanto è lo stesso. Penso che mi rifiuterò di parlare se non in antico merciano. No? Lui scritica, no, questa visione, chiamiamola così, globalista, per quello io parlavo di attualizzazione del messaggio di Tolkien, no? A prescindere da quale fosse la sua visione poi politica personale dell'epoca, concreta dell'epoca, perché chiaramente poi è sempre un'operazione difficile da fare, perché parliamo di uomini che sono vissuti 100 anni fa ormai, e quindi non possiamo più se non in maniera così critica di studio, no, riuscire a capire le loro posizioni. Ma a oggi Tolkien che cosa ci dice? E questa lettera secondo me è pregna di significati, proprio perché ci lascia questa concretizzazione, no, di questa lotta contro questo messaggio, diciamo, globalista. E poi finisce, e lo dice apertamente, dice: ma scherzi a parte, trovo questo cosmopolitanesimo americano terrificante. Per quanto riguarda la mente e lo spirito, e trascurando le insignificanti paure di chi non vuole essere ucciso da soldati brutali, non sono del tutto sicuro che una vittoria americana a lunga scadenza si rivelerà migliore per il mondo nel suo complesso piuttosto della vittoria di... E qui c'è un trattino, che lui aveva, diciamo, probabilmente paura della censura, non sappiamo a chi si riferiva. Certo. Si può pensare a chi, di chi stesse parlando, in antitesi all'americanismo, diciamo, no, di quell'epoca, però non è così scontato, non è possibile sapere. Però secondo me rimane questo messaggio di fondo. Quando lui dice: no, trovo questo cosmopolitanesimo americano terrificante, e alcuni lettori del Signore degli Anelli e del leggendario tolkieniano, no, soprattutto del Signore degli Anelli, la figura di Sauron, rappresentato come l'occhio solo, unico, è un po' espressione plastica di questo pensiero unico che sta facendo capolino nel mondo, no? Cioè una sorta di, come dire, di globalizzazione, di massificazione dell'uomo che Tolkien in qualche modo anche nelle sue opere cerca di condannare, no? E nelle sue lettere nasce fuori questa visione tolkieniana appunto dell'uomo che non deve essere l'uomo massa, che non deve essere l'uomo uguale in tutto il mondo, no? Dice, quando il femminismo, il capitalismo produttivo verrà imposto, esteso a tutte le parti del mondo, praticamente ogni parte del mondo sarà uguale all'altra. Quindi se possiamo dare un'etichetta politica a Tolkien, io gli darei quella di identitario, cioè una persona antiglobalista identitario, cioè uno scrittore che a prescindere dalle sue posizioni politiche, no, anche nelle parti della Seconda Guerra Mondiale, lui scriverà anche lettere molto dure contro Hitler, no, dicendo che era un pazzo, no? Ma lo diceva perché lui amava la Germania, di cui la sua famiglia era originaria, e amava lo spirito tedesco, dicendo che Hitler era in qualche modo contrario allo spirito tedesco, no? alla grandiosità del popolo tedesco. Quindi lui prenderà posizioni molto dure anche contro il fronte, diciamo, non americano della guerra. Per esempio, lui invece amerà molto l'Italia, ci sono lettere in cui lui si trova ad Assisi, ama moltissimo l'Italia e l'italiano. E appunto ne esce fuori una persona amante delle diversità, o ci rivuole, no? quello che è il pensiero anche che oggi esce fuori, no? Ricordiamo la copertina dell'Espresso con la risposta del Primato Nazionale, no? La bellezza della diversità è la vera diversità, certo. Non l'omologazione a qualcosa di tutto uguale in tutto il mondo, no? Tolkien in questo è un identitario, è un antiglobalista identitario. Io questo penso che si possa dire senza essere smentiti, chiaramente. E voglio, per finire, prima di arrivare al secondo stop, break, musicale, spero di non essere andato lungo, anche perché non riesco a leggere il tempo dove...
Dai, no, dai,
ci siamo, dai, poi
siamo ruberò, quasi agli sgocci,
ruberò qualche minuto ai lacerti del Bon Fronters, che mi sta qui e mi guarda con un'aria perplessa, annuisce. Volevo rispondere, se possibile, usando sia una lettera di Tolkien, che poi un altro autore molto caro a Tolkien, che è Chesterton, perché, diciamo, il mondo della sinistra usa sempre questa lettera per dire: guardate che Tolkien non era poi così conservatore, no? E c'è una lettera, che è la numero 154, in cui Tolkien dice: io non sono un riformatore, attraverso l'esercizio del potere, dato che, che sembra si vada sempre a finire nel sarumanismo, quello che dicevo prima, no? Cioè, sì, il riformatorismo, cioè il progressismo esasperato è una sorta di sarumanismo, cioè di poi si arriva a un pensiero unico quasi dittatoriale. Però a un certo punto lui dice: ma anche imbalsamare comporta, come è stato dimostrato, delle punizioni, no? Cioè lui dice: io non sono né un conservatore né un progressista, perché imbalsamare è in qualche modo una cosa sbagliata, no? E spesso questa frase viene usata dal mondo della sinistra, è stata usata anche da Wuming per cercare di dire: guardate che Tolkien non era poi così tanto conservatore. Fondamentalmente io credo perché Wuming e il mondo culturale che rappresenta non sanno definire che cosa vuol dire essere conservatori. Chesterton, che è stato un grande anche apologeta, scrittore inglese, che ha influito sicuramente sul pensiero tolkieniano, in un suo libro Ortodossia ci spiega bene che cosa vuol dire essere conservatori. Sono sicuro che Wuming non sia un grande lettore di Chesterton, però mi piace dire, usare le parole di Chesterton per dire che cosa vuol dire essere conservatori, che non vuol dire essere degli imbalsamatori, cioè lasciare le cose così come sono per sempre. Chesterton, nel suo libro Ortodossia, a un certo punto dice: abbiamo notato che una delle ragioni che vengono proposte per essere un progressista è che le cose tendono per natura a migliorare. Ma l'unica vera ragione per essere un progressista è che le cose tendono per natura a peggiorare. La corruzione delle cose non solo è l'argomentazione migliore per essere progressisti, ma è anche l'unica argomentazione contro l'essere conservatori. La teoria conservatrice sarebbe davvero irresistibile e incontestabile se non fosse per questo unico fatto. Ma tutto il conservatorismo si basa sull'idea che se lasciate le cose tranquille, le lasciate come stanno. Tuttavia non è così. Se lasciate una cosa tranquilla, la lasciate esposta a un torrente di cambiamenti. Se evitate di toccare un'insegna bianca, in poco tempo diventerà nera. Se volete a tutti i costi che rimanga bianca, dovete stare sempre lì a dipingerla. Vale a dire, dovete sempre avere una rivoluzione in corso. In breve, se volete la vecchia insegna bianca, dovete avere una nuova insegna bianca. Cioè, Chesterton ci dice che essere conservatori, essere identitari, non vuol dire essere degli imbalsamatori, come molto spesso, no, cercano di smarcare Tolkien dalla sua figura di conservatore, dicendo, lui dice, io non sono un imbalsamatore. Ma essere un conservatore, essere un identitario, non vuol dire essere uno che lascia le cose così come stanno, ma come Chesterton ci dice, conservare vuol dire mettere sempre mano, rivoluzionare sempre per difendere quello che in qualche modo si è dal passare del tempo, dal passare, no, da quel decadimento che lasciare le cose come sono, anche nella natura fisica, tendono a cadere. Si potrebbero dire altre mille cose, io non mi dilungo, insomma, perché poi la questione sarebbe molto complessa da dibattere, però io penso che, almeno il mio pensiero, no, e Tolkien ce lo dice nelle sue lettere, se si può dare un'etichetta a Tolkien, oltre a quella di cristiano cattolico, è quella di un identitario contro un pensiero unico, contro una globalizzazione comunque che appiattisce invece di arricchire, no, con le differenze che ogni persona, ogni popolo, ogni cultura porta.
Sì, che poi non per forza, insomma, l'essere appartenenti ad una categoria ti deve mettere per forza contro un'altra, però insomma lui scrive abbastanza bene. Io non ero a conoscenza, ovviamente, cioè non era a conoscenza, sapevo che Tolkien avesse scritto delle lettere, però ne conoscevo il contenuto, insomma sono abbastanza chiare e interpretabili, insomma, con un margine molto, molto breve, mi sembra.
Sì, sì, assolutamente, credo che ci sia poco da dire su questo, insomma. Bene, allora arriviamo al secondo break. Io ho cercato di rimanere sempre sul tema Signore degli Anelli, dai Led Zeppelin passiamo ai Blind Guardian, che sono un altro gruppo molto influenzato dagli scritti tolkieniani, dal Legendarium Tolkienianum, e hanno scritto proprio una canzone che si chiama The Lord of the Rings, e quindi che ci andremo ad ascoltare.
Ce l'abbiamo e ce l'ascoltiamo subito.
There are signs on the ring which make me feel so down. There's one, two, and three, four rings to find them all in time and drive them into darkness forever. They'll be bound. Free for the kings on the Alps high in line, nine to the mortal which cry. I'll keep the ring of sorrow, I'll keep the ring till I die, I'll keep the ring of sorrow, I'll keep the ring till I die. Flow down and I sail on the river, flow down and I walk to the hill, flow down and I sail on the river, flow down and I walk to the hill. And there's no way out.
sitting on his throne in a land so dark.
Questi erano i Blind Guardian con The Lord of the Rings. Rientriamo, diciamo, per questa terza parte su Tolkien. Abbiamo visto, insomma, un pochino grandi linee, anche se Fabrizio continua a dire di non essere troppo esperto, ma insomma mi sembra di capire che in realtà dietro c'è uno studio, una passione per questa figura, soprattutto magari forse per quest'ultima parte che un pochino mi hai spoilerato durante la pausa musicale, il break anzi musicale che abbiamo appena avuto. Vai Fabrizio, ti ripasso subito il microfono.
Grazie Stefano. Sì, no, dicevo, non sono uno studioso vero e proprio, ma sono un appassionato sicuramente, ho letto qualcosa al riguardo e quindi mi sono permesso, insomma, di dire la mia sul tema. Sì, diciamo la terza parte è un'altra questione tolkieniana molto delicata. Come abbiamo detto, Tolkien autore divisivo, anche in merito alla questione di fede, cioè Il Signore degli Anelli soprattutto, ma tutto il leggendarium tolkieniano è un'opera cristiana cattolica, è un'opera paganeggiante, è tutte e due. Anche in questo ambito ci sono scuole di pensiero, sono pensatori divisi su tutte e due i fronti, no? Ci sono, come dicevo prima, ci sono padre Guglielmo Spirito, padre Guido Sommavilla, che sono due religiosi, Andrea Monda, che hanno scritto dei testi, io li cito, magari qualcuno possono interessare come bibliografia per ricercare. Ci sono studi tolkieniani, appunto, che vanno ad analizzare l'opera di Tolkien anche da un punto di vista teologico. E poi ci sono autori e studiosi anche che hanno visto, invece, come penso a De Turris, hanno più enfatizzato una visione pagana del Signore degli Anelli e del Legendarium. Quindi su questo si potrebbe fare, come dicevamo durante la pausa sonora, si potrebbero fare altre due o tre puntate, quindi le lasciamo in cantiere, diciamo, se avrà successo questa prima parte potremmo continuare a parlarne. Domanda: Il Signore degli Anelli è un'opera, il Legendarium è un'opera cristiano-cattolica, un'opera pagana? Allora, le influenze di Tolkien sono molteplici. C'è sicuramente, come dicevamo, nella sua biografia un peso specifico importante per quanto riguarda la fede cristiano-cattolica, ma Il Signore degli Anelli e il Legendarium nascono, diciamo, intanto da una passione per la filologia da parte di Tolkien. Lui amava le parole, amava inventare lingue, come sappiamo, amava studiare le lingue antiche e quindi Tolkien è influenzato dalle leggende, dai miti norreni, finnici, no? Che sicuramente vanno a finire nei suoi scritti, nel Legendarium, nel Signore degli Anelli. Quindi, diciamo, c'è qualcosa di epico, di pagano, di, come dire, di leggendario che riguarda appunto la cultura nordica nel Signore degli Anelli. Quello che lo dirà anche in una lettera, quello che Tolkien cerca di fare è quello di dare alla lingua inglese una storia leggendaria, no? che mancava, no? L'inglese non ha, come per esempio gli altri popoli nordici, un racconto epico che lo rappresenta, lo caratterizza. Lui dice, per esempio, la storia di Re Artù è una storia che riguarda più la Britannia, che non è proprio prettamente l'Inghilterra. Lui voleva donare al suo paese, alla sua lingua che lui amava, una sorta di di racconto epico che potesse rimanere. Quindi sicuramente gli va dato il merito di aver nel Novecento lui tirato fuori un'opera che ha tutto il sapore di un racconto epico antico, diciamo. Tolkien era un grande amante dei miti pagani. Humphrey Carpenter, in un libro che si chiama Inklings, erano era il gruppo, diciamo, di scrittori, tra cui c'era anche Lewis, che si radunavano in Inghilterra, no? Dove si leggevano le storie a vicenda che loro scrivevano. Dice che una sera, parlando con Lewis, Tolkien parlava così, diceva: non soltanto i pensieri astratti dell'uomo, ma anche le invenzioni della sua immaginazione devono derivare da Dio e di conseguenza riflettere parti della verità eterna. Creando un mito, praticando la mitopoiesi e popolando il mondo di elfi, draghi e spiriti maligni, il narratore subcreatore realizza di fatto il progetto di Dio e riflette un minuscolo frammento della vera luce. I miti pagani, perciò, non sono mai semplici bugie, ma in essi vi è sempre qualcosa di vero. Cioè, qui ritorna anche molto l'influenza di Chesterton sulla fantasia, sull'importanza della fantasia. Tolkien fondamentalmente crede che la sua opera sia, diciamo, una sorta di, come dire, subcreazione. Cioè, l'uomo è chiamato come subcreatore a completare, e questa c'è molto di cristianesimo, a completare, no, l'opera di Dio della creazione. E quindi i racconti di mitopoiesi, cioè la nascita di questi miti, in qualche modo servono a, come dire, a dare uno squarcio sulla luce che è poi è la verità, no? Quindi Tolkien non, in qualche modo non guarda di malocchio i miti pagani. Sicuramente influenzano la sua scrittura, le sue storie, ma fondamentalmente Il Signore degli Anelli è un'opera cristiano-cattolica. Questo lo dice lui in una famosa lettera che poi viene spesso usata per giustificare, appunto, per dimostrare questo, che è una lettera che lui, uno scambio epistolare con un suo amico di famiglia che è Robert Murray, sacerdote gesuita, padre Robert Murray, scriverà appunto che leggendo le bozze del Signore degli Anelli, dice: io ho trovato in queste bozze una sorta di coerenza con la teologia della grazia, no? Tolkien risponderà dicendo: penso di sapere esattamente che cosa intendi con dottrina della grazia, e naturalmente con il tuo riferimento a Nostra Signora. Qui fa un riferimento a Maria, no? Che padre Murray la paragona alla figura di Galadriel. E a un certo punto Tolkien risponde dicendo: Il Signore degli Anelli è fondamentalmente un'opera religiosa e cattolica. Io sottolineerei il termine fondamentalmente, perché Tolkien spesso poi nelle sue lettere sosterrà che la sua non è un racconto allegorico, metaforico del cristianesimo, del cattolicesimo. La sua opera ha una sua coerenza interna, cioè lui scrive una storia coerente con se stessa, bella, che racconta una vicenda, appunto. Non c'è una metafora, non c'è un'allegoria per forza al cristianesimo, però lui dice è fondamentalmente un'opera cristiano-cattolica, fondamentalmente, cioè nelle fondamenta, nella base principale, no? Cioè, come nel palazzo le fondamenta sono alla base ma non visibili, nel Signore degli Anelli non è visibile, o comunque non è metaforica, un richiamo al cristianesimo, al cattolicesimo, però c'è sicuramente nelle fondamenta una base valoriale cristiano-cattolica. Dove si vede questo? Credo che si veda in quello che, per esempio, Andrea Monda nel suo libro dice molto bene, no? Quella che si chiama la quest rovesciata. A differenza delle varie epopee cavalleresche che ci sono nei racconti nordici, no? Pensiamo a Re Artù, al Sacro Graal, no? Dove la dinamica è sempre quasi la stessa, cioè un cavaliere o un re che perdono qualcosa, quindi perdono il regno, perdono un oggetto, perdono qualcosa che devono in qualche modo riconquistare, partono all'avventura, diciamo così, per riconquistare qualcosa di perduto, che sarà un po' la logica anche dell'Hobbit, cioè l'Hobbit è quel luogo, no? quella storia dove c'è un re che deve riconquistare un regno che gli è stato rubato. Nel Signore degli Anelli invece la quest è rovesciata, anzi in realtà ce ne sono due, perché si sdoppia, c'è il re che deve riconquistare il potere, che è Aragorn, mentre c'è qualcuno che il potere ce l'ha in mano ma lo deve abbandonare, cioè Frodo e Sam e la Compagnia dell'Anello prima, che hanno il potere, hanno qualcosa che devono abbandonare, che devono, no, e il libro si sdoppia, nel Signore degli Anelli si sdoppia in queste due storie che corrono parallele, no? E nella quest, diciamo, nella storia di Frodo e Sam è una storia molto più psicologica, di lotta appunto con se stessi per cercare di non rimanere imbrigliati nelle logiche di potere, diciamo così. E poi, diciamo, il cristianesimo, poi qualcuno ha visto Frodo come Alter Christus, cioè colui che in qualche modo porta il peso su di sé per cercare, no, di salvare. Okay. Esatto, sì. Anche qui, no, si può fare un'attualizzazione di questo messaggio, ma non è sovrapponibile, perché poi alla fine Frodo, come dire, non porta a compimento una missione. Adesso posso spoilerare Il Signore degli Anelli? Penso di sì, no. Credo che l'avremmo visto tutti, però non è Frodo che fa cadere, non è che Frodo arriva al Monte Fato e lancia l'anello, quindi in qualche modo Frodo fallisce.
Per ben 20 minuti, esatto, di film anche, c'è un bel fallimento, quando dopo comunque aver visto tre ore di film, arrivi lì e non lo fa, insomma, c'è anche un po' di nervosismo, immagino.
Esatto, no? Quindi, cioè, diciamo, non ci può essere una sovrapposizione perfetta tra Frodo e Cristo, no? Perché Gesù nella dottrina cristiano-cattolica non cede, diciamo, no? Quindi arriva fino alla fine della sua missione, mentre Frodo fallisce e sarà Gollum a far cadere l'anello, no? E in questo, per esempio, molti autori vedono, intanto si può vedere che non c'è una sovrapposizione perfetta tra Cristo e Frodo, chiaramente, e soprattutto la questione centrale, che pure Tolkien qui riporta nelle sue lettere, la centralità dell'opera non è sul rapporto col potere, ma è il rapporto anche a due altre realtà importanti che sono cristiano-cattoliche, sicuramente, cioè che sono la presenza di una provvidenza nella storia e di una pietà. La pietà perché? Perché alla fine sarà Gollum a far cadere l'anello nel Monte Fato. Gollum è colui che più di una volta è stato graziato, prima da Bilbo e poi da Frodo. C'è il famoso episodio in cui Gandalf, no, nel film dentro i sotterranei di Moria, ma nel libro nella prima parte, dice: non essere frettoloso e dispensare vita e morte, no? Tra quelli che sono vivi c'è qualcuno che merita la morte, e tra quelli che sono morti c'è qualcuno che merita la vita. La pietà che Bilbo e Frodo hanno verso Gollum alla fine sarà risolutiva. Lo stesso Frodo sotto al Monte Fato dirà a Sam: forse ha ragione Gandalf, forse Gollum ha ancora qualcosa da dire in questa storia. E sarà la pietà, no, di Frodo e di Bilbo prima a portare a compimento la missione. Quindi sarà una sorta di pietà. C'è la figura degli Hobbit, che è un unicum nella letteratura, mentre draghi, elfi, figure abbastanza presenti, ci sono invece questi personaggi che sono gli umili, no? Sono i piccoli, sono coloro che in qualche modo appaiono
neanche troppe pretese,
e poi alla fine sono loro che salvano il mondo. Quindi c'è anche una sorta di ribaltamento della figura dell'eroe, no? L'eroe è quello che non ti aspetti, è l'umile, è il semplice, che in qualche modo agisce lontano dagli occhi dei potenti e riesce a ribaltare la situazione, no? Quindi c'è anche questa figura di un eroe che non è quello che uno si aspetta. E poi c'è, concludo con questo perché, ripeto, se ne potrei parlare per ore, ma ci sono altre cose da dire dopo di me, sicuramente buon frontera da dire qualcosa. C'è, come molti hanno sottolineato, nella figura di nella storia di Tolkien c'è una presenza che non viene mai nominata, che è quella, diciamo, della provvidenza. Alcuni autori hanno addirittura cercato di accostare, fatto un lavoro di parallelismo tra Manzoni e Tolkien, no? Parlando della provvidenza, e leggo L'ultima cosa che leggo è proprio dal Signore degli Anelli. Durante il consiglio di Elrond, ci troviamo, no, all'inizio della storia della Compagnia dell'Anello, si ritrovano tutti a Gran Burrone per fare questo consiglio, no, in cui si deve decidere le sorti di quest'anello. Dopo aver raccontato come l'anello è arrivato fino a quel momento, Elrond dice: questo è il motivo per il quale siete stati tutti chiamati qui. Chiamati, dico, pur non avendovi io chiamati a me, stranieri di remoti paesi. Siete venuti e vi siete incontrati in questo breve lasso di tempo. Parrebbe quasi per caso, eppure non è così. Sappiate che è stato ordinato che noi, seduti in questo luogo, noi e non altri, dobbiamo trovare una soluzione ai pericoli che corre il mondo. Se ci facciamo caso, si parla di un qualcosa che chiama questi personaggi, ma non viene mai nominato, no? Siete venuti e vi siete incontrati, no? Eppure sembra quasi per caso, eppure non è così. Siete chiamati, dico, pur non avendovi io chiamati. C'è qualcosa che muove le azioni delle persone all'interno della storia del Signore Anelli, che non viene mai citata, ma è comunque come se fosse una sorta di provvidenza, cioè di forza benevola che muove le azioni degli uomini, degli hobbit, degli elfi, di tutti quanti, al fine di trovare una soluzione al male che esiste nel mondo, che non è il male per eccellenza, ci saranno altri mali, no? Poi questo lo dice Gandalf nella storia, però in qualche modo anche qui esce fuori il cristianesimo, no? La cattolicità dell'opera del Signore Anelli. C'è una provvidenza, c'è qualcosa che muove un disegno unico che muove al bene tutte le forze interessate, no? Tutte le azioni delle protagoniste si muovono verso il bene perché mossi da qualcosa. In questo passaggio e anche in altri, ma questo è quello forse più evidente, dove Elrond, che è un saggio, no? Dice in qualche modo: voi siete arrivati qui, ma non vi ho chiamati io. C'è qualcosa che vi ha spinti ad arrivare qui per far sì che noi tutti quanti adesso dobbiamo trovare una soluzione a questo male che c'è. Quindi ci sono degli ingranaggi che vengono mossi da una provvidenza che in qualche modo è, e questo forse è uno degli aspetti centrali del Signore Anelli, ed ha molto di cristiano, molto di cattolico. Poi, ripeto, si potrebbero dire altre mille cose, forse le diremo in una prossima puntata, chi lo sa se la cosa può interessare. E niente, io mi fermerei qui, vi lascio all'ultima canzone, la diciamo adesso, la diciamo dopo i racerti?
Ma io direi di lanciarla adesso, e subito al rientro dalla canzone vi facciamo la sorpresa appunto con i racerti, quindi senza pietà, okay. Diciamo, vai Fabrizio, lanciala tu, le lanciate tu le altre, quindi è giusto che... Lo segui tu.
Senza pietà, a differenza di Frodo e di Bilbo, esatto. Chiaramente. Adesso no, ci prendiamo Tolkien, lo facciamo nostro, e del nostro mondo, diciamo, e quindi l'ultima canzone è anche un po', come dire, una speranza di poterci ritrovare in un luogo insieme a festeggiare. E l'ultima canzone è Al puledro impennato dell'ultima frontiera.
E sulle note appunto dell'ultima frontiera, al rientro dalla pausa, dal break musicale, avremo i lacerti del buon fronte di Fronters a questo punto. Intanto vai con la musica.
Un cordiale saluto, ascoltatori di RBN. Nuova puntata di Radio Avamposto, di conseguenza ritornano i nostri lacerti, estratti di articoli giornalistici e contributi vari che di recente hanno trovato spazio internet. Dedichiamoci senza indugio a quelli che durante la settimana corrente abbiamo selezionato. 10.000 persone si accalcano in fila davanti alla imponente struttura di Bologna Fiere, adibita a centro vaccinale. Ammassate in assembramenti, fra spintoni, risse qua e là, grida, le pecore di età fra i 18 e i 35 anni circa cercano di entrare affannosamente per accaparrarsi soli 1.200 sieri igienici, pardon, li chiamano vaccini, della Johnson & Johnson. La scena non merita altre descrizioni. Era un frammento di Come pecore da macello, pezzo di Lorenzo Maria Pacini, pubblicato mercoledì 2 giugno su ilpensieroforte.it. In tema, ecco un passo di una riflessione da scrivere alla squadra che anima Weltanschauung Italia, proposta ieri, venerdì 4 giugno, ai lettori dell'omonima pagina Facebook. È questo il colpo di grazia al già fragile essere umano moderno. Tecnologico, evoluto, intelligente, laureato. Eppure irrazionale, fobico, sottomesso, soggiogato, manovrato. La massa isterica ai centri vaccinali ne è la prova. Inconfutabile, schiacciante, regina. Una fiumana sudata, frantumante la cupola del ridicolo, animalesca, scalciante, in preda a un delirio estatico, in fremente attesa del battesimo, che adora tremante il vitello d'oro, che brama cieca il tocco taumaturgico del sovrano assoluto, parte del disastro, eppure convinta di salvarsi. Senza allontanarci dalla pagina Facebook in questione, dapprima prestiamo attenzione all'ampio stralcio che segue di un quadro datato lunedì 31 maggio che per essa ha tratteggiato Uriel Crua. Un giorno viene emanato un DPCM o un DDL che vieta espressamente di poter parlare male della pasta asciutta con la marmellata. Anzi, se ne parli male fomenti odio e quindi rischi il carcere. Così tutti iniziano a parlare della pasta con la marmellata, che fino al giorno prima era soltanto una legittima scelta di pochi. Chi voleva mangiarsela se la mangiava e basta. Se voleva affermare che è buona, poteva dirlo e nessuno glielo avrebbe impedito. Ma certamente non avrebbe potuto imporre la pasta con la marmellata a tutti e nemmeno convincere che fosse l'unica e somma scelta culinaria. Con questo provvedimento, invece, se parli male della pasta con la marmellata, sei un no food, un retrogrado, un odiatore su cui imprimere uno stigma a fuoco. Siamo tutti diversi, quindi a tutti deve piacere la pasta con la marmellata, dicono alla TV. Fan vedere i servizi dei TG in cui a mensa nelle scuole viene servita pasta con marmellata di albicocche, di pesche, di arance. Se un genitore dice che a suo figlio deve essere servita la pasta con ragù o in bianco o coi carciofi, questi viene additato come retrogrado e medievale e fascista. Tutti ne parlano male. Naturalmente quel genitore non potrà più argomentare la sua scelta. C'è una legge che glielo vieta. In questo mondo immaginario, tutti dovranno adorare la pasta con la marmellata. Tutti, nel rispetto delle diversità, dovranno avere gli stessi gusti. Questo mondo, perché variegato e rispettoso, dovrà avere per tutti lo stesso sapore. Di poi, a mo' di chiosa, soffermiamoci sulle ultime righe di una breve analisi dei curatori di Weltanschauung Italia, risalente al primo giorno di questo mese. Concedere diritti suona bene, ma è solo un involucro colorato nel quale viene avvolta la caramella avvelenata della coercizione, un espediente retorico, un raggiro per imporre doveri e divieti. Vediamo infatti che parallelamente all'acquisizione di determinati diritti, i questuanti gradualmente si mutano in carnefici e partono le purghe. Chi pretende lamentosamente diritti affermando che non vi sta levando nulla, vi sta prendendo sonoramente per i fondelli e vi leverà molto. Un po' come se si trattasse di una reazione al tono complessivo di quanto abbiamo fin qua letto, si stagliano quindi queste parole. L'essenziale sono gli italiani, così ci ha insegnato Giovanni Gentile, come un buon maestro insegna ai suoi scolari, come un padre della patria farebbe con i suoi figli. Lo riteniamo anche noi. Semplicemente siamo consapevoli che c'è una parte in Italia che non lavora per concordare nell'essenziale, ma che lo fa per distruggere la nazione. Per il nulla che contiamo, noi contrasteremo sempre chi vuole ammazzarci, come giusto che sia, fino all'ultimo respiro. Si trattava della chiusa degli italiani anzitutto, quel commovente incipit del discorso agli italiani di Gentile, articolo di Stelio Fergola, pubblicato lunedì 31 maggio su oltrelalinea.news. Sempre riconoscente dell'attenzione prestatami, Stefano, conducici tu al termine del nostro appuntamento odierno.
Grazie a te, Luca, per i tuoi consueti lacerti. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Ringrazio e mi complimento per l'esordio il nostro Fabrizio, che comunque ci ha dato una bellissima dimostrazione di quanto questa figura di Tolkien debba essere conosciuta e approfondita, e chissà appunto che non faremo anche qualche altra puntata per andare un pochino a sviscerare qualcosina di nuovo e di molto interessante. Siamo arrivati alla conclusione della puntata, io non posso fare altro che darvi l'appuntamento a sabato 12 giugno alle ore 17 qui sulle frequenze di Radio Avamposto, su Radio Bandiera Nera, radio pericolosa, colpevole ed intransigente. Vai con la sigla.
Strade d'Europa nello zaino libertà, forse un giorno l'ombra fuggirà, le sue mani sporche dal sole verrà, un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo sopra te.